Ciao a tutte, ciao a tutti. Sono Federica Cremonini e questo è il mio podcast, Scream Queen, un podcast sul cinema horror. Nel 1970 escono diversi articoli di giornale sul Los Angeles Times, in cui si parla dei profughi Hmong che arrivano negli Stati Uniti per fuggire dalla guerra e dal genocidio che sta avendo luogo in Cambogia. Questi profughi sono tutti accomunati da un qualcosa di molto strano e molto molto inquietante. A causa di alcuni incubi terrificanti si rifiutano di dormire e, quando cadono nel sonno profondo, dopo diverso tempo, quando finalmente ci riescono, muoiono nel sonno. I medici hanno dato un nome a questo fenomeno, che si chiama Asian Death Syndrome. Non si conoscono bene le cause di queste morti, ma si sa bene qualcosa che ha sconvolto Wes Craven, il regista di Nightmare, nel leggerle una dopo l'altra. E cioè che il Los Angeles Times e tantissimi altri quotidiani che se ne sono occupati hanno sempre riportato queste storie senza mai collegarle fra loro. In pratica non è mai stata riconosciuta una somiglianza in questi casi, tra un caso e l'altro, e non è mai stato studiato abbastanza come fenomeno. Ma è da questa storia che ha origine Nightmare. Ho scelto questo film per tante ragioni, tutte legate alle peculiarità che rendono Nightmare un film piuttosto differente da tutte le altre opere che contraddistinguono il panorama del genere horror nella prima metà degli anni Ottanta, che è poi anche presumibilmente il motivo per cui il regista stesso ha dovuto battersi per diversi anni prima di trovare un produttore che fosse interessato o comunque realmente intenzionato a portare sul grande schermo la sua idea. Ma partiamo dall'inizio. Nightmare è un film del 1984, diretto da Wes Craven, e si tratta di uno slasher, o potremmo definirlo uno slasher sovrannaturale. Infatti, prima di parlare del film in sé, specifico cosa è uno slasher. Anche se molti di voi lo sapranno. Uno slasher è un film horror che segue una formula specifica. È un sottogenere dell'horror in cui l'assassino è un personaggio centrale innanzitutto e poi è un sottogenere che ha determinate caratteristiche riferite al modo in cui questo villain, questo cattivo, compie i suoi omicidi. Slasher è una sorta di onomatopea che richiama il fatto che l'antagonista brandisce sempre un'arma tagliente e poi, non meno importante come fattore, questo antagonista prende di mira un gruppo più o meno esteso di persone. Persone che nell'era classica dello slasher, quella che va dal 78 per capirci, non aprite quella porta, al 96, che rappresenta la fine di quest'era, con film come Scream, si tratta nello specifico di adolescenti. Va ricordato che l'antagonista è centrale perché tutte le saghe che hanno inizio da un film slasher negli anni 80 e fine anni 70 segue le sue vicende e non quelle del protagonista positivo. Cioè è il cattivo il filo conduttore e in questo non fa eccezione la saga di Nightmare, nonostante il personaggio di Nancy ritorni anche in un altro capitolo della saga. Un'altra figura importantissima, praticamente un tropo dello slasher, è la Final Girl, che come il nome suggerisce è l'ultima sopravvissuta. Spesso una ragazza, solitamente bianca, giovane, che riesce in qualche modo a sfuggire alla furia del villain e a salvarsi, non prima però di averlo affrontato. Un esempio di Final Girl perfetta è Laurie Strode, che è la protagonista interpretata da Jamie Lee Curtis in Halloween, l'eroina del film, così come un perfetto esempio di slasher è Halloween, perché il villain Michael Myers ha proprio tutte le carte in regola per far sì che Halloween venga definito uno slasher. Nell'era postmoderna dello slasher, cioè da Scream in poi, le cose ovviamente cambieranno un po', i tropi, le caratteristiche ricorrenti subiscono delle leggere variazioni. Per esempio, si smette di attribuire al villain la centralità della saga. Quindi ricordiamo che parlando di Nightmare parliamo sempre dell'era classica dello slasher. Comunque, tornando al film, date queste premesse, la storia viene praticamente da sé. La storia di Nightmare è quella di un gruppo di adolescenti che viene decimato uno a uno da un maniaco omicida. Ma già a questo punto della trama mancano alcuni elementi, elementi che permetterebbero di individuare delle differenze sostanziali che contraddistinguono Nightmare da molti slasher di epoca classica. E cioè bisogna specificare che Freddy Krueger, questo maniaco omicida, centro della storia, non è un semplice assassino. E le morti del film non sono semplici morti. Freddy Krueger è un uomo nero, una sorta di demone del mondo onirico che abita solo il mondo onirico, abita solo il mondo dei sogni. E già questo dettaglio ci consente di definire Nightmare non più semplicemente uno slasher e basta, ma uno slasher sovrannaturale, a cui peraltro si aggiungono delle sfumature psicologiche, se aggiungiamo che da questo meccanismo si innesca nei protagonisti il desiderio di non dormire. Cioè, come si fa a scappare dal cattivo? Evitando di sognare, quindi evitando di dormire. E come si sfugge al proprio sonno? Cercando di rimanere svegli. E adesso abbiamo la trama completa, perché nella sceneggiatura si è creato uno sdoppiamento del conflitto principale. E cioè, l'obiettivo del protagonista, che è centrale nella storia di un film, non è più solo quello di scappare da Freddy Krueger, ma, per riuscirci, anche quello di rimanere sveglio. È una doppia sfida. E funziona perfettamente, perché lo spettatore sa, noi sappiamo, che prima o poi qualcuno dei protagonisti cederà. Cederà permettendo all'altro universo, quello di Kruger, di subentrare nella sua realtà e annientarlo. Sappiamo che prima o poi questo accadrà, come sappiamo anche che basta in fondo svegliarsi per scappare. La centralità del villain in Nightmare è palese, ci sono degli aspetti molto specifici che lo rendono molto diverso dagli altri, potremmo definirli colleghi del genere. Prima di tutto sono differenze che risiedono nell'estetica, nell'aspetto che è stato ideato in Nightmare dal truccatore David B. Miller. Freddy Krueger è un uomo ordinario, non è un omaccione di 3 metri, non è un gigante, è un uomo molto normale, vestito in modo normale e che tra l'altro, fattore fondamentale, non indossa una maschera. L'unico fattore, gli unici elementi per cui Krueger differisce in fin dei conti da un uomo davvero ordinario sono due. Uno, che è morto, e su questo torneremo dopo, e due, un evento negativo del suo passato ha praticamente trasformato in maschera il suo volto. È un volto quasi normale. Non fosse per le ustioni che lo ricoprono, ma non si tratta, appunto di una maschera. La maschera di Freddy Krueger è la sua faccia, è quel che la sua faccia è diventata a seguito dell'incidente di cui è stato vittima. E a questo punto è fondamentale ricordare qual è il background di Freddy Krueger, e qui torniamo al punto di prima. Krueger fa parte degli antagonisti, icone pop delle più famose saghe horror degli anni Ottanta, perché in questi film viene introdotto il concetto di trauma anche per quanto concerne il cattivo e non più solo per comprendere il buono. Cioè, nell'ondata di film di cui fanno parte Halloween, Venerdì 13, appunto Nightmare e molti altri, si esprime il bisogno di caratterizzare il personaggio tramite la contestualizzazione delle sue azioni. Le maschere, l'aspetto esagerato, orripilante o proprio celato di questi antagonisti, sono sempre questi traumi. Questi traumi in forma però iconizzata nella maschera. Queste maschere hanno sempre un ruolo, possono addirittura essere una funzione. Per esempio, nel caso di Jason di Venerdì 13, la maschera non è semplice arredamento, la maschera ha una funzione, è funzionale e serve a celare una faccia che il cattivo vuole coprire. È desiderio del cattivo Jason coprire la sua faccia per via delle sue deformità. E questo di fatto lo umanizza in qualche modo. Nel caso di Freddy Krueger le cose sono un po' più complesse, ma per questo anche più affascinanti, perché Freddy Krueger in vita era, viene fatto capire molto bene, una persona già instabile e un criminale a tutti gli effetti, perché non semplicemente omicida. Freddy Krueger era un infanticida, uccideva bambini e spesso abbiamo a che fare con un villain la cui furia scaturisce da una vendetta per il male, per un torto subito. Ma nel caso di Krueger siamo già dinanzi, dall'inizio, a un individuo cattivo già da prima della sua vendetta, da prima della storia che viene raccontata nel film. E cos'è che lo fa diventare un villain così potente da avere addirittura una dimensione propria ed aver di fatto creato un mondo che segue delle regole pensate da lui. Il fatto che gli abitanti della cittadina di Springwood, dove si trova appunto la Elm Street del titolo, abbiano cancellato la sua esistenza anche dopo averlo ucciso. Non solo. Per vendicare le vite dei bambini che sono state vittime di Krueger, i genitori di questi bambini lo hanno fatto ardere vivo. E da qui la simbologia legata al fuoco. Ma addirittura dopo la sua morte non hanno mai raccontato ai figli chi fosse Freddy Krueger. Hanno cancellato la sua esistenza anche con l'aiuto delle TV locali che hanno insabbiato i suoi crimini. Quindi Freddy Krueger torna, non si sa come, ma in qualche modo torna, per lo stesso motivo per cui è stato messo a morte, cioè per vendetta, stavolta la sua. Ed è estremamente emblematico che torni però sotto forma di sogno, di elemento onirico e non di essere terreno e materiale come lo sono Myers, per esempio, o Jason di Venerdì 13. Krueger non è un personaggio così ambiguo, perché è caratterizzato da tratti e da gesti così estremi da non permettere, che vi sia ambiguità nelle sue azioni. È palese quel che è, non permette alcuna empatizzazione, alcuna immedesimazione da parte dello spettatore, ma è un personaggio estremamente ambivalente, perché allo stesso modo in cui è stato carnefice, è stato anche vittima ed è stato reietto, e lo rimane reietto persino da morto nella sua stessa dimensione, perché infatti è molto simbolico, che possieda poteri e capacità di manipolazione, di modellamento nel suo mondo onirico, è telepatico, telecinetico, può cambiare forma, può teletrasportarsi, può essere onnipresente, insomma ha infinite abilità nel sogno. Ma che, nonostante ciò, per la maggior parte del suo tempo risieda ancora in una fornace, che è il luogo in cui è stato assassinato da uomo. Come se il luogo in cui abita questa fornace e il volto che indossa fossero un marchio che egli stesso vuole esibire per far tornare a galla il suo passato, che è stato cancellato. È come se Freddy, i suoi guanti, la sua dimora, il suo cappello, la sua pelle, tutte queste cose fossero un insieme di simboli di materiale onirico che poi va a infilarsi, a insediarsi nel subconscio dei nuovi ragazzi per spingerli a interrogarsi una volta svegli su chi o cosa sia quest'uomo. Questi ragazzi protagonisti, fra cui Nancy, si svegliano con nella memoria impresse una serie di immagini che devono decodificare. Questa è un'idea semplicemente geniale fra le tante del film, innanzitutto perché permette che sia molto presente una componente psicologica, e questo anche perché Nancy comincia a studiare il sonno da un punto di vista scientifico, comincia a raccogliere prove, ad analizzarle, a formulare ipotesi su quello che sta vivendo. Poi perché di fatto ci sono due dimensioni in cui i protagonisti buoni possono abitare. Una è quella della realtà materiale, ordinaria, in cui vanno a scuola, studiano, hanno relazioni amicali e sentimentali, soprattutto sessuali, come in molti horror, fanno la loro esperienza del mondo tangibile. E l'altra dimensione è quella notturna del sogno, quella onirica, in cui però, a differenza di quella reale, non hanno molto potere. La dimensione del sogno è totalmente plasmata e in mano al volere dell'antagonista, che ha poteri illimitati qui, ed è infatti questo a renderlo pericoloso e assolutamente invulnerabile. L'unica cosa che possono fare in questo mondo ultraterreno, che è una specie di al di là perché Freddy appunto è morto, è fare esperienza di questo male, raccogliere dati su questo male, per poi, una volta tornati nel mondo reale, del quotidiano, cercare di capirlo, anche attraverso il dialogo con gli altri ragazzi. Questa scissione dell'universo di Nightmare in mondo ordinario e straordinario è già una caratteristica che costituisce un'enorme differenza fra Nightmare e altri film della stessa categoria. Perché se in Halloween, Venerdì 13, il cattivo è subordinato alle stesse identiche leggi fisiche a cui sono vincolati anche i protagonisti buoni, in Nightmare non è così. In Nightmare il cattivo usa la sua personale dimensione straordinaria per riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto nel mondo ordinario, e in pratica tutto il male che ha fatto e che gli è stato fatto in vita ha una gravità tutta sua, una gravità che di fatto è stata in grado di generare un altro mondo in cui questo cattivo è tanto potente quanto assente è persino la sua memoria nel mondo reale. Una volta che i protagonisti scoprono questa dimensione alternativa, che non è una dimensione onirica normale, è una dimensione onirica speciale, diversa, proprio deformata dalla presenza di Krueger, insomma, una volta che scoprono questa dimensione, acquisiscono comunque dei poteri per combattere Krueger, e che sono la conoscenza, la consapevolezza delle proprie possibilità e la possibilità di spostarsi quasi a totale piacimento fra un mondo e l'altro. Questo è qualcosa che non appartiene a Krueger, per esempio, perché Krueger è sempre è prigioniero e confinato nel suo mondo. Certo, ha poteri illimitati nel suo mondo, ma è confinato lì. Poi certo, sappiamo che grazie ai microsogni e ai sogni lucidi dei ragazzi può sconfinare nel mondo ordinario, però ha una condizione, che questo, cioè questo accade solo quando e se una delle sue vittime lo permette, cioè se viene in qualche modo invitato, non può deciderlo lui. Allora, per mondo ordinario e straordinario chiaramente non si intende il classico viaggio dell'eroe, il viaggio dell'eroe in senso classico, perché in Nightmare non c'è un protagonista che sente il bisogno di cercare qualcosa che gli manca nel mondo straordinario. Non c'è l'accettazione dello straordinario con il fine di ottenere, di scoprire qualcosa o di crescere. In Nightmare non c'è nulla di tutto ciò. Nel film la dimensione ordinaria è pacifica. E il protagonista è perfettamente inserito e sereno nella sua dimensione ordinaria. Sta benissimo lì. È proprio il mondo straordinario a irrompere nella tranquillità della vita ordinaria del protagonista, quasi a disturbarlo. È per questo che l'horror così costruito sa essere interessante, perché sovverte gli archetipi. Il mondo straordinario non se l'è cercato il protagonista in Nightmare. Arriva ed è molto pericoloso. E il protagonista vuole solo uscirne e uscirne vivo. In questo caso, chi ne esce vivo è sempre, o quasi sempre, la final girl, che qui è Nancy. Ora potremmo aprire un'ulteriore digressione sul sottogenere slasher in sé, in cui i protagonisti sono quasi sempre nella fascia d'età adolescenziale, in cui il villain, l'ostacolo, compare nelle loro vite proprio nel momento di transizione più precario, l'adolescenza, proprio nel momento in cui sono più vulnerabili, più fragili, nel momento di maggiore scoperta di sé, degli altri, del mondo. Proprio in questo momento giunge una grossa difficoltà da superare, un grosso ostacolo che è metaforicamente rappresentato dal cattivo. Ed è importante sottolineare che Kruger è un cattivo non normale, è un cattivo ossessionato dalla sessualità, nel suo caso deviata, perché oltre a essere un infanticida è anche un adescatore prima di bambini. E le sue provocazioni vertono infatti sempre sulla sessualità, soprattutto nel caso delle vittime femmine. Nel primo film, perché poi nei film seguenti, man mano che si procede nella saga, le cose cambieranno un po' e cambia anche Kruger stesso. Diventa quasi meno oscuro, meno dark di com'è nel primo film. Kruger nel primo film è un uomo nero che è disgustoso anche perché è una sorta di predatore, è un predatore sessuale anche nel sogno e frasi come I'll split you in two richiamano in qualche modo la violenza anche da un punto di vista sessuale, soprattutto perché Freddy era quel tipo di uomo, lo era nella sua vita. E in questo contesto Nancy diventa una protagonista emblematica, perché lei non è solo l'unica del suo gruppo interessata davvero a studiare Freddy per sbarazzarsene, ma capisce anche come farlo. E cioè capisce che il potere di un predatore è quello della paura che infligge sulle sue vittime. È uno strumento, questa paura, grazie al quale lui può controllare le sue vittime. E infatti Nancy riesce a sbarazzarsi di Freddy riconoscendo questo potere prima, però poi rivendicando la sua libertà, dicendo mi riprendo tutta l'energia che ti ho dato, tu non sei niente. Lei se ne libera così. Infatti trovo che Nancy Thompson sia una delle final girl più interessanti dell'era classica dello slasher, perché è un personaggio molto intelligente, molto scaltro, ma anche molto femminile, a tutti gli effetti uno stereotipo femminile. È una ragazza che organizza i pigiama party con le amiche, i cui interessi sono principalmente i ragazzi. Ha un rapporto infantile e tenero con il padre, che chiama Daddy, indossa abiti e porta pettinature da ragazza, maglioncini rosa, capelli cotonati, forcine, ma è comunque la final girl ed è quella in cui ci si identifica, nonostante tutto questo. Spesso nell'horror si necessita di una final girl leggermente o molto mascolina per permettere l'identificazione dello spettatore che non è femmina con la femmina protagonista, anziché con il killer maschio. E questo non lo dico io, ma Carol Clover in Men, Women and Chainsaw. Nightmare, come alcuni altri film, riesce molto bene a ribaltare le cose, perché Nancy è femmina in tutto e ha lo sguardo investigatore di cui parla Clover in relazione alle final girl degli horror. Lei non è solo l'oggetto delle attenzioni del villain, non è passiva, e questo permette che l'identificazione sia possibile da parte di ogni spettatore, perché Nancy è il mezzo tramite cui scopriamo cosa sta succedendo. Nei sequel di Nightmare è stato ampliato ovviamente anche il corredo delle abilità del villain di Freddy Krueger perché ormai è diventato iconico, è stato persino reso capace di agire nel mondo reale, ma bisognerebbe costruire un discorso da capo per ogni capitolo della saga, per esempio per il discorso che il capitolo Nightmare Nuovo Incubo fa sulla narrazione, sulla metanarrazione e lì. Il ruolo di Kruger, come anche il suo aspetto, non a caso, sono di tutt'altro stampo rispetto a questo film. È anche vero che in quel capitolo si riprende un po' della aura di oscurità che aveva nel primo capitolo, e questo è un bene, ed è un ottimo capitolo. O per esempio nel secondo capitolo, sicuramente meno riuscito, per me il meno riuscito, in cui Freddy riesce a invadere il mondo reale. Però qui bisognerebbe sottolineare come non abbia il minimo senso questa scelta, poiché di fatto annulla tutto il pericolo correlato alla figura di Freddy, perché Freddy è pericoloso proprio perché ha un mondo tutto suo a sua totale disposizione. Freddy non è pericoloso per il suo guanto di lame, quello è solo uno strumento, è pericoloso perché ha tutta una serie di poteri che esistono solo nella dimensione onirica, dimensione in cui è onnipotente. Questa era la mia analisi di Nightmare, spero che vi sia piaciuta e vi aspetterò su Scream Queen con un altro episodio la prossima settimana.